Slovenija pred dobro 17. novembre a Trieste. A mi je bilo se kvahino dvoje u Trieste, u kurom u Trieste. Na, sta vicine. Uno. Nessuno. Due. Perché chiedo, ora ne sapevo magari, no? Però chi è a Trieste potrebbe andare a buttare un occhio a questo convegno su percezione e coedizione. Come potete vedere, dunque, allora, è il 17 novembre, c'è una lezione che avrà luogo in inglese, sarà sicuramente interessante, che insomma a volte è un po' pesante perché quando parlo di percezione, insomma, uno non sa qualcosa che è insomma un po' complicato. Però c'è anche, vedo, la sezione dei poster. Quindi vediamo. Poster. Ecco, vediamo quant'è. È dalle 2 alle 4, vedete, intanto l'hanno messa durante il pranzo perché chi si fa il poster deve essere punito. Poi anche, io ci sono stato l'anno scorso, è carino, cioè, ci sono ricerche interessanti per cui ti riesce a passarci, insomma, una qualcosa. Però, se come l'anno scorso, io mi ricordo che giravano anche bottiglie di bianchetto per festeggiare, quindi che non è proprio l'ideale, no? Quando
percezione con gli...
vediamo se c'è il programma preliminare, ancora no, perché non è finita la deadline, cioè ancora entro il 5 novembre si può mandare il contributo, quindi non c'è più informazione. Qui ci dice dov'è, H3, io me lo segno, comunque se riesco ci vado. H3 è qua, se questa, chi è stato in H3? Lei, giustamente. Non è difficile, insomma, non è neanche facile. Uno prende via alla stazione, qua. Aspetta, si scrive un po', se no non si vede niente. Allora, arriva alla stazione, scende, prende il bus 17 e va su. Vediamo se lo ritrovo. Scende quando è sua l'università, il bus arriva così, fa tutto il giro, continua, fa la fermata lì, ma non è quella che ci interessa. Perché noi siamo nella Romagna di H3, che è un po' più avanti, per scendere la fermata dopo, attraversa arditamente qui questa parte della velocità e arriva qui. E qui c'è H3, che è un edificio un po' rossiccio, che si vede benissimo, quindi quando uno è arrivato lì lo vede. Dove ci sono le aule, no? C'è il bar a pian terreno, lo dico per riconoscerla, poi si sale su. No, questa è la maglia, quindi è sullo stesso livello. Si mette lì, guarda i poster, prende un bicchiere di vino, forse glielo offerto, e legge qualche poster, si gira intorno, è carino. E allora, vi dicevo, per esempio, ho visto una poco fa un podio, questo quindi qui ci sarà poi il programma, questo è dei poster, poi ho visto che c'era quello degli anni passati, questi titoli, poi ci sono le spiegazioni, se uno si dimentica, vedete il bus 17 verso la carreggia, e ci sono le edizioni precedenti, e ho guardato quello dell'anno scorso, dove sono i poster, ora come le riesce le poster, adesso non lo so se è qua, eccoli i poster dell'anno scorso, guardate quanti erano, 45 poster, immaginatevi, in 2 ore, leggere tutti, no? È molto impegnativo. diritti, interessano un argomento anche fuori legge di tutti, però insomma magari anche un modo, a volte si dà un convegno, si vedono, si sentono delle presentazioni, si vedono dei post, su argomenti che non si conoscevano e che si scoprono un po' così, un po' anche per caso, no? Quindi è interessante anche leggere articoli che si occupano di argomenti che sono diversi da quelli. Che vedo lì profili cognitivi di bambini con la dislessia ma senza discalculia. Oh, no? Diciamo, ho delle idee sull'amore. Poi vediamo, qui ci saranno delle cose, magari proprio su un po', no? Cirurgia animale, un po' questa.
Un po' lunga.
Che parla di crostacei, insomma, sarà proprio l'argomento e ci conquisterà. Anche vedendo pulcini che corrono con difficoltà, insomma, diciamo, se invece l'animale, ecco. Ma altri argomenti, tipografia e dislessia, un confronto tra gli adulti e i bambini con dislessia. Questo qui, per esempio, è interessante. Anche per me ci potrebbe andare. Magari anche quest'anno ci possono essere degli argomenti, perché poi più o meno le persone non ci vengono, non dico che sono le stesse, ma tendono a diversi. Quindi riparliamone, ricordiamoci che quest'anno è, ora vediamo dall'inizio perché sennò non riesco a confusione, qua, quest'anno è il 17. Che è un venerdì, quindi insomma, non è venerdì, dunque oggi è 30, quindi non il prossimo, ma quello dopo, ok? Ne riparliamo, ricordiamocelo, no? Se c'è un piccolo gruppo che magari ha piacere di andare, ci sono anche il gruppo.
Sì, sì, no, questa cosa.
Sì. Quindi ricordiamoci per il 17 di controllare gli argomenti che almeno a vedere i post ci dobbiamo mandare, ma che cazzo. Così ci facciamo un'idea come l'ambiente, come il contesto.
Sono lunedì 20, giusto, sì. Giusto.
Chiudiamo questa cosa. Non ci sono le foto, però vedete, non ci si può fare un'idea dalle foto. Che cazzo, le foto sono importanti, insomma, ormai basta. Dunque stavo cercando su PowerPoint il template per fare i poster, però come dicevano noi, questo computer è vecchio come il cucco e quindi non me lo dà il modo tecnico per intendere. Che la versione di PowerPoint che c'è qui sopra non è l'ultima e quindi a parte che anche le ultime possono essere nemiche, ma questo è in modo particolare e quindi mi chiude quando vi chiedo di darmi modelli online, dice no, anche perché insomma, quindi è una cosa per fare con chi le trova, manda il link tramite il forum e così condividiamo, va bene? Quindi torniamo alle nostre norme. Ah, come si scrive questa benedizione? Ora facciamo quindi una lista di tutto ciò che ci deve essere. E poi andiamo a vedere se negli articoli che abbiamo scelto queste cose ci sono.
Si sbiadisce, si schiarisce. L'ho visto due volte fare che papà non si sbiadisce.
Vabbè, ma io vedo che c'è qualcuno che sta registrando, quindi mi dà la sua lezione.
Almeno.
Tutto? C'è qualcuno che sta registrando? Sì, no, quindi dopo me lo dà perché la batteria scarica. D'accordo, se ne fa, anzi, copiare. Allora, cominciamo dall'abstract. Cos'è un abstract? Abstract, cioè queste cose qui. Riporta la domanda di ricerca. Perché faccio questo? Cosa studio? Studio, per esempio, l'uso dei video nella formazione degli insegnanti. Descrive poi i partecipanti. Secondo, caratteristiche pertinenti, sì, perché non sbaglio sapere se sono biondi, alti, bassi, voglio sapere se è pertinente l'età, quanti sono, quanti ne figlio, di che genere sono, se mi interessa, cioè se è una cosa che poi vado a investigare, no? Se invece non la analizzo non lo dico neanche.
Ma scusi un attimo, deve essere reale o può essere di fantasia? Reale, intendo i partecipanti sono veri, in carne ed ossa, in questo senso.
Cioè, quando lei scrive un answer,
sì.
Sì, sono veri, non è che si può inventare un numero. Cioè, dice wishful thinking, dice ne vorrei 50 e posso avere 2, 50 così, così. No, devono essere reali. Cioè. Beh, sì, bisogna essere sinceri, no? Però nel caso della tesi non c'è problema, nel senso che è chiaro che è una tesi del terzo anno in cui c'è una prima fase di lavoro che può essere fatto anche su pochi soggetti. Poi però bisogna
dichiarare il vero.
Bisogna avere le cose vere, sì. Nel lavoro che vi chiedo di fare, tanto voi prendete una ricerca fatta da altri, no? In questo riassunto, quindi non avrete il problema del numero dei soggetti, ma comunque il problema del numero dei soggetti non c'è mai, no? Diciamo che uno a volte gli capita di fare dei lavori con tanti soggetti, a volte magari no, perché deve fare un'intervista in profondità, perché deve analizzare dei protocolli, no? Quindi è tutto un lavoro individuale, cioè dipende, non sempre noi abbiamo tantissimi soggetti. Diciamo che nell'AMSA però uno deve dare questa informazione, no? Può dire studio di caso, ho preso un soggetto e ho lavorato solo con lui. Lui, lei, quanti anni ha, no? Descriverà le sue caratteristiche. Nell'abstract comunque noi lo diciamo a sempre, cioè, ok, cioè 120 parole, 150 parole, noi scriviamo il minimo, in modo tale che uno dice, via, adesso ho trovato un articolo, vediamo se mi interessa. Sì, mi interessa, allora abbiamo il resto. Un po' la funzione dell'abstract è questa qui, no? Attirare l'interesse. Dare le informazioni di base che dicono sì, ok, questa qui è una ricerca di interesse oppure no, insomma, parla di qualcos'altro. E tante volte succede che uno legge degli articoli sperando in un certo contenuto e invece poi dopo c'è, no? Insomma, poi la fatica del ricercatore è anche questa, trovare le cose giuste che possano servire, perché non sempre è così. Allora, nell'altra, quindi pezzettino, riporto la domanda di ricerca, descrivo i partecipanti, descrivo il metodo che ho usato, quindi che apparato ho usato, computer con cui ho fatto fare un game ai ragazzi, non so, cosa ho usato, se ce l'ho naturalmente, no? Come ho raccolto i dati, quindi con chi, con cosa, in che circostanze, quale questionario ho utilizzato, cioè quindi devo spiegare cosa ho usato, con quali strumenti, con tipi di misure, no? Misurato, ricordo, misurato, tempo di reazione, velocità, non so. Poi risultati, conclusioni e implicazioni. Questo tutto brevissimamente, 120 parole, dico tutto ciò. Però lo dico puntualmente, ok? Cioè devo dire tutto questo, 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 metto soggetti, ho usato questo, il testo della compressione MTI e poi ho ottenuto che i maschi mi sono dati in cui erano molto interessati, le femmine no, non so, cioè, sto improvvisando.
Cioè, 120 parole sono da sentire?
Allora, dipende. Nel caso delle norme APA sì, cioè se lei scrive un articolo e lo manda a Journal of Educational Psychology, se però invece parliamo della tesi, allora no, cioè nella tesi abbiamo più tempo, capito? Abbiamo una diluizione. Certo che viene segnalato comunque una certa richiesta di brevità nell'abstract, perché poi ha tutto lo spazio per raccontare la sua ricerca dopo, l'introduzione, il mezzo, eccetera. L'abstract per sua, la funzione dell'abstract è quella di dare l'informazione principale chiaramente e velocemente. Allora, non sempre però viene fatto e non sempre viene punito, perché se uno poi se lo vede pubblicare vuol dire che c'è un'accettazione, diciamo che dipende dalla rivista. Di solito si viene a meno, si sbaglia, no? Però a volte non seguendo ne succede davvero mai. Vediamo per esempio questa ricerca di Ginosa. No, vi faccio una noiosissima lista di quello che ci deve essere, poi vediamo punto per punto con questa ricerca. Allora, poi c'è l'introduzione. Nell'introduzione, comincio da capo, presento il problema studiato e descrivo la strategia di ricerca usata. Questo cosa significa? Che utilizzo l'introduzione per scrivere l'abstract, ok? Perché l'abstract mi serve, mi dice la domanda di ricerca. Quindi scrivo e poi alla fine recupero e strutturo tendenzialmente, a meno che non abbia le idee chiarissime già dall'inizio e parto dall'abstract, però di solito è un lavoro così. Allora, cosa ci metto nell'introduzione? L'introduzione non è facile, perché la mia parte teorica, argomentativa, devo spiegare perché, come mai ho fatto quella ricerca, cosa speravo di ottenere. Io dico, ok, adesso vi presento il problema che ho studiato. Cosa ho studiato? Vediamo, per esempio, in questa ricerca qui che poi vediamo insieme, il problema di ricerca è se si può dare una formazione a assistenti domiciliari che si occupano di persone anziane non più autosufficienti tramite video. Cioè, posso usare dei video anziché la formazione d'aula per preparare assistenti domiciliari
una breve sintesi,
a cui mancano le conoscenze di
quello che dopo scriverai.
Sì. Come, sì. No, questo
come si lavora con anziani non
eccola
più.
Qua, come scrivo un abstratto in tesi.
Come lo studio? Ma lo studio,
cioè deve esporre come un sunto di quello che farà.
Quindi dati però
precisi, collegati.
Si discute la letteratura rilevante, sì. C'è qualcosa che mi ha spinto a fare questa ricerca? Sì, ho guardato tante cose. Per esempio i dati del Censis, che mi dicono quanto è problematico il problema delle persone anziane che non hanno un'assistenza. Okay. Il Censis mi dice, guardate, in Italia aumenta la malattia cronica, ci sono l'86% delle persone con più di 75 anni ha almeno una malattia cronica, e non ci sono più le famiglie che riescono a gestire questa cosa. Pertanto c'è bisogno di avere l'aiuto di assistenti sanitari. Questi provengono spesso da paesi esteri, quindi Europa dell'Est, Filippine, America del Sud, Asia orientale, e dovrebbero sapere somministrare i farmaci, fare le medicazioni, ma invece non hanno una preparazione sanitaria esplicita. Inoltre hanno dei problemi linguistici e quindi hanno difficoltà ad apprendere, ad avere questa formazione. Ecco, questo mi giustifica il mio fine, che è quello di vedere se io questa formazione la posso fare con strumenti online, invece che utilizzando infermieri nel momento ad hoc che vuoi, no? Perché è anche importante avere degli strumenti che mi servono in quel momento lì, quando io ho bisogno di fare quella procedura lì. Come si fa? C'ho il mio CD, vado lì, me lo vedo e lo faccio. Non devo telefonare a chissà chi per farmi andare. Quindi la rilevanza è presto detta, è un problema reale, ci sono delle difficoltà. Io voglio vedere se si può fare qualcosa per risolvere questo problema. Quindi definisco le variabili che sono, poi vedremo. Le variabili funzionano, la capacità di la variabile dipendente, cioè quella che misurerò per vedere se ci sarà una differenza, sarà la capacità di fare certe procedure mediche che prima non sapevo fare. La variabile indipendente invece quella che io butto lì per vedere se funziona è appunto l'uso di questi video anziché la formazione in presenza da parte di questi operatori. Perché lo faccio? Cosa mi aspetto? Mi aspetto che funzioni, che sia efficace, che sia efficace per tante ragioni, poi vedremo. Vengono definite le ipotesi, se utilizzo il video in queste circostanze otterrò un buon risultato. Tu metto tutto nella produzione, quindi la produzione deve dire di chi mi occupo, chi l'ha già fatto e che posizione ha, come lo studierò io, agirò lì e mi aspetto una differenza, mi aspetto un miglioramento. L'ipotesi fornisce la nostra previsione. Se utilizzo il video, allora mi darà la comprensione. E poi dopo concretizzo l'idea astratta in un indicatore concreto. Cosa misuro? Il numero di operazioni di disinfezione che sono stato capace di fare. Mi ha segnato. Poi c'è il metodo, che io ho fatto l'abstract, ho fatto l'introduzione, finisco lì con l'ipotesi e poi dico ok, allora qual è il mio contributo, questa raccolta di dati e vediamo come procedo. Tradizionalmente, tipicamente il metodo ha tre parti, partecipanti, chi ha partecipato, partecipare in questo caso infermieri e volontari e poi dopo. Sì, qui si lavora soprattutto con gli infermieri, perché come vedremo in un caso, in un primo momento si fa una sorta di esperimento pilota dove a 13 infermieri si chiede di usare questo materiale e verificare se è appropriato. E poi dopo si utilizzano 44 infermieri che guardano i filmati con gli utenti finali, cioè con questi assistenti domiciliari che devono essere formati. Quindi il problema di questo articolo, come vedremo poi, se ci prendiamo dall'inizio alla fine con me, è che i luoghi dove vengono date queste informazioni sono un po' discordanti, ok? Perché va un po' cercata questa informazione, cioè non c'è un soggetto partecipante, ma c'è un risultati in cui ci vengono presentati per la prima volta gli infermieri. Qui, lo sono inventato io, diversità di richieste, cioè 10 uomini e 14 donne di età 20-42 anni sono soggetti, ok? Tutti svolgono lo stesso compito sperimentale, quindi è un unico gruppo, tutti fanno questo compito sperimentale. La partecipazione viene ricompensata con crediti universitari. Quindi se io vi dicessi guardate, fate le vedere il video e vi dicevo che vi do due crediti. Vabbè, cioè, niente, però naturalmente tengo conto della buona volontà. È tutto una volontà, no? Però quantificabile è difficile. Qui i soggetti, cioè dirò. Li ho pagati, sono volontari, escludo qualcuno, per esempio potrei escludere tutti quelli superiori a 42 anni, no? Tolgo tutti quelli che hanno difficoltà linguistiche, oppure invece cerco soltanto quelli che hanno difficoltà linguistiche, cioè devo dire quali sono i processi di selezione che metto in atto. Poi, apparato materiale, procedura, cioè, per esempio, viene costruito un questionario con 6 domande, una risposta sì o no, per valutare la gradevolezza, usabilità, utilità del sito web, come questo che viene usato in questa ricerca. E poi le procedure, i partecipanti ricevono un video che descrive la procedura da apprendere, viene detto loro di osservarlo con attenzione in modo da poter rispondere poi al test di ricordo, perché è importante in questo caso, perché se io vi dico ascoltate adesso, poi vi faccio un test, ascoltate una funzione diversa, e non se vi faccio adesso presente qualcosa e poi vi mando via e vi dico tirate fuori il quaderno che mi faccio queste domande. Poi ci sono i risultati che riassumono i dati raccolti, osservazioni, quante osservazioni hanno fatto, quante volte, cioè a volte uno non ha dei dati, dei numeri, no? Ma appunto descrizione eccetera. Allora sembra quasi che allora non si può fare niente, no? Invece no, perché anche le osservazioni possono essere analizzate, riassunte, messe sotto tipologia, cioè si possono fare delle operazioni anche quando i dati raccolti sembrano molto chiacchieroni, no? Invece insomma, ci saranno delle ricorrenze, degli aspetti importanti da sottolineare. Quindi non è soltanto la statistica, sono i risultati, ma ci stanno anche le trascrizioni, l'individuazione degli elementi importanti. Poi, dunque, dopo i risultati, la discussione, cioè, ora, volevo fare questo, ho ottenuto quest'altro, adesso vi dico qual è il mio contributo alla conoscenza di questo argomento, quali sono i risultati. Quindi, le mie ipotesi si sono confermate oppure no? Avevo fatto un'ipotesi, no? Qui il video mi facilita la formazione delle persone che fanno assistenza domiciliare. È confermato? Qui per esempio sì, perché sembra efficace, piace e è utile. Discuto le somiglianze e le differenze tra i miei risultati e quelli ottenuti da altri. Sì, perché per esempio potrebbe darsi che i dati che ho raccolto confermano una certa letteratura, no? Tipo la letteratura che studia l'uso dei video sulla comprensione, cioè qui anche il mio lavoro dimostra che mostrare visivamente le procedure è meglio che non un testo scritto o un testo orale che però non ha una parte visiva. Quindi, però magari si discosta da dei risultati che sono stati ottenuti in un altro contesto per certi aspetti che non vengono in mente, ma possono esserci. Allora, infine, si cerca di indicare dove può a continuare a migliorare in futuro. Questa è la struttura, ok? Dopodiché ci sono degli aspetti nero su cui bisogna prestare un po' d'attenzione, perché siano di test soprattutto, ma anche nelle riviste, dappertutto. La bibliografia è una cosa imprescindibile. Allora, ordine alfabetico col cognome, ok? Questo, vabbè, rientra nella prima riga, mi faccio sentire. Vanno riportati solo articoli citati direttamente. Leggo un certo lavoro, ne parlo della tesi, solo se ne parlo lo riporterò. Posso sempre dire della tesi, distinguere tra articoli citati direttamente e letteratura di riferimento. Cioè, per fare queste tesi mi sono letta quel libro lì, quello lì, quello lì, dopodiché erano di base, non l'ho citati, non mi sono serviti, non ho preso cose. Però guardate, io queste cose qui le ho studiate e le ho lette, no? Quindi posso eventualmente, non si fa sempre, ma insomma eventualmente posso dire questa è la mia letteratura di riferimento e questa è la mia bibliografia, gli autori che ho citato durante la stesura. Citate tanto, ok? Aspetta, che volevo Plato, cos'è? Una cosa che a volte si fa un po' ingenuamente, nel senso che si leggono degli articoli, si
scrive le cose degli altri.
Diventano come nostri, per cui uno parla e dice si deve fare così, adesso faremo. Cioè, no, mai, bisogna dire, secondo Tizio si farà così, secondo Caio in quest'altro modo. Come è stato dimostrato dal Sempronio, no? Cioè, se voi citate continuamente chi avete letto e utilizzato, da una parte vi liberate da appunto accuse, no? Che avete scopiazzato, preso. E poi, diamo a Cesare perché di Cesare, no? Cioè, se Tizio mi parla di questo aspetto, a me interessa. Lo citerò, no? Lo utilizzerò e dirò che è stato scritto, è stato utilizzato da un certo autore. In questo modo, oltretutto, mi cautero, perché se poi uno non è tanto d'accordo con quella soluzione, io posso dire sì, ma questo io lo riporto, no? Chi l'ha proposto è altri da me. Quindi, sempre, ogni due righe, citazione, chi l'ha detto, chi l'ha fatto, in modo tale che si è protetti rispetto a questa problematica. Ci arrivo. Quindi, come si fa? Non è difficile, anche perché se vi viene un dubbio potete prendere una rivista, un libro, guardate come ho fatto io, parlare nello stesso modo. L'importante è che siano tutti uguali, no? Cioè scegliete un criterio, poi se la data la mettete prima, mettete dopo, va bene, basta che siano costanti. Citate un articolo e quando ha un solo autore farete così, cognome dell'autore, iniziale del nome, la data, punto, titolo dell'articolo, punto, titolo della rivista, virgola, numero del fascicolo e pagina. Ho qui dimenticato il punto però. Aspetta. Qui in fondo scegliamo un punto. Quindi, nome dell'autore, anno, titolo dell'articolo, titolo della rivista e i riferimenti appunto del numero del fascicolo, delle pagine. Sono due autori, avremo quest'altra situazione. Primo autore, virgola, e secondo autore. Autore B, eccetera, eccetera. E così via. Autore, autore, autore. Sempre noi stesso abbiamo del materiale disponibile online. Autore, anno, iniziale del nome, anno, titolo della risorsa a cui abbiamo fatto riferimento, nella lingua originale, eventualmente traduzione del titolo che è in inglese e italiano, titolo della rivista, fascicolo, insomma numero, fascicolo serve online, pagine, e poi direte anche dove l'avete preso e quando. Quindi c'è scritto, vedete qualcosa in casa. Invece, sì, perché le cose cambiano, no? Quindi uno dice io l'ho presa il giorno X e così sono a posto rispetto a questa cosa. Poi?
Ma deve mettere anche l'ora?
No, no, esageriamo. Cioè, posso, se volevo scrivere l'ora, vabbè, immagino che non sarà un problema, insomma, non dirà. E vabbè, ma certo, non ci credo, insomma. Contesto educativo, ora non credo che ogni ora ci sia dei cambiamenti. Però se lei trova le sedie che cambiano così vorticosamente, dice, lo dice, diciamo, guardate, tra qualche ora, non si può partire, fatti affidare. Poi ci sono i libri, e questi sono i due casi, tre casi, ok? Articolo, roba online e libri. I libri, autore, che poi le cose sono uguali, autore, virgola, insieme del nome, virgola, e autore di questo, un solo per l'inizienza. E insieme anno, poi titolo del libro, città, editore, quindi, ecco, come si chiama, ecco, U, 2001, punto, come si scrive la tesi di laurea, punto, aspetta, cos'era, Milano Angeli, no, non era, insomma, bene, Milano, due punti, Angeli, Roma, due punti, Carocci. Si mette nella città.
Perché ci possono essere due editori che hanno lo stesso nome, per quello, molto probabilmente.
Sì, perché poi magari uno fa spesso riferimento agli editori più famosi, no? Però poi ce ne saranno tanti, invece altri, che magari utilizzano lo stesso nome. Non so, libro online, per esempio, adesso c'è in Terza Città, no? Quindi. Mm-hmm. E dunque, come vedete qui c'è un corsivo, è messo in evidenza con corsivo il titolo del libro. Mentre negli articoli è messo in evidenza il nome della rivista. Qui, che è corsiva, sta così. Invece il titolo è l'articolo, no. Questa cosa lì c'è di diverso, proprio di diverso è quasi quasi. Allora, quindi il nostro compito è questo, che fa una schedatura di un articolo che sceglierete e di identificare questi aspetti, che sono quelli che abbiamo visto adesso, o in un poster, oppure in una schedatura, in una, l'ho messo su anche una un template per fare la schedatura. Invece sul poster vi aspetto risposte esplorative, trovate cose, le utilizziamo Queste sono, questa è una guida per usare le norme APA, sono uguali, sono spiegate molto meglio, diffusamente anche le regole da utilizzare nella bibliografia, però secondo me la regola è siamo costanti, usiamo sempre la stessa procedura, mettiamo sempre l'anno all'inizio e sempre alla fine, l'importante è che ci sia una regolarità. L'importante è che se metto il materiale in ordine alfabetico, lo metta sotto il cognome e non sotto il nome, ok? Perché se io metto il materiale sotto il nome in ordine alfabetico, non lo troverò mai più leggendo. Se io utilizzo, cioè vi ho detto, no? Scriviamo il cognome e poi iniziare con il nome. Se io faccio il contrario, allora, perché ho 5 citazioni, non c'è problema, ma se ne ho 20, non trovo, no? Anche noi dobbiamo tenere presente che i lettori delle nostre elaborate, delle nostre idee, sono lettori impazienti, non stanno ogni tanto a controllare, a cercare, quindi noi dobbiamo essere impeccabili e mettere le cose nel modo più utilizzabile possibile.
Volevo scrivere anch'io, ma
volevo farvi vedere che ho messo online anche
non mi sento.
questa scrittura, vediamo,
Già fatto.
questo
Abba, esempio analisi.
No, così entro già nel merito all'analisi di questo articolo, magari invece faremo la volta prossima, però arrivo all'ultima pagina e ci mando male perché non c'è, perché evidentemente non l'ho
Non l'ho
vista io,
fatto.
vediamo, ma la troverò. Oh, dunque. Che si sente un po' più creativo e gioioso a fare poster. quindi a questo punto da una parte gli chiedono di contribuire, anche voi cercate il template nel poster. E poi basta, che altro dire? Direi che ci siamo, abbiamo detto tutto che c'era. Poi intanto ci bisogneremo sopra se non è chiaro, magari se qualcuno intanto non lavora su un esempio, poi dopo lo guardiamo insieme e lo commentiamo e vediamo di andare
Dobbiamo farlo per la prossima
avanti. No, entro la fine del corso. Chi, cioè, chi lo fa, chi lo facesse per la prossima volta, lo
Meglio.
condivide così lo guardiamo insieme, no?
Ma.
Diciamo in bene, no? Mi bambù, cosa si può fare?
Prendiamo le ricette che ha pubblicato Tomese,
Che possiamo farlo con le
c'è
ricette
un esempio,
che
infatti, c'è un esempio su cui
ci
ci
facciamo
possiamo.
insieme questo 19, no?
Ok.
Questo online, lo facciamo la prossima volta. Mettiamo, la facciamo insieme e poi magari anche altri, no? Però intanto cominciamo da questo. Sì, quindi vabbè, c'è tempo.
C'è poi un esame se voltiamo da qui.
L'esame sarà così, diremo, strutturato in questo modo, cioè presentare un elaborato.
Allora, io mi aspetto che l'elaborato lo presentiate per
Prima.
l'esame, perché c'è anche dopo, però la valutazione è a luogo quando ho il materiale. Nell'esame ci sono tre parti: la produzione della scheda, che viene fatta a casa, come si vuole, il tempo che si vuole, quindi deve essere ottima.
Certo.
Ottima nel senso che risponde
Completa.
ai criteri, definiamo insieme, eccetera, no? Cioè, diciamo, è la cosa su cui uno ha tempo, ci lavora anche con altre persone, ne può discutere, no? Quindi deve essere una cosa fatta bene, ok? Quando si fa l'esame in presenza, chiaro che uno in un'ora magari un po' agitato, non lo so, no? Può succedere, ma invece sulla scheda non ci dovrebbero essere difficoltà. Io comunque non sono una punitiva, insomma, non mi avete paura. Quindi c'è la scheda che può essere consegnata prima o durante l'esame, anche durante l'esame, cioè la metterei così anzi. Qualcuno se la fa prima della fine del corso, la discutiamo insieme, così condividiamo, anche parliamo dei criteri, eccetera. Allora la facciamo, praticamente la facciamo prima. Se non quelli che non guardiamo prima, me le dovreste portare, poi il giorno dell'esame me le mettete dentro al bigliettino con le domande a cui rispondete durante l'esame, perché probabilmente gli iscritti saranno parecchi, no? Allora poi dopo diciamo, un po' di problemi di associazione. Quindi durante l'esame importante, mi consegnate anche una stampata della scheda della cosa fatta. Oltre a quello, poi ci saranno due domande sugli aspetti metodologici di contenuto che guardiamo insieme durante le lezioni e che studiate sul testo e sui materiali che condividiamo. Quindi probabilmente una di valutazione o un'altra ricerca, oppure come si fa, cosa è un segno di ricerca, che saranno argomenti che faremo ora prossimamente.
Grazie.
Quindi più teorici, diciamo, no? E poi una cosa più pratica come lezione.
La terza parte.
Due domande e una fatta a casa. Due fate là. No, beh, due domande fatte insieme qua. E poi uno fa una parte, un terzo svalutato sul materiale fatto precedentemente. Allora, questo mouse è